Abbiamo dato un'occhiata, ragazzi, ai piani quinquennali. Due piani quinquennali fino ad arrivare a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Questo occupa gli anni 30. Per la Russia un grande successo di un paese che si va industrializzando in pochissimo tempo. Ci sono moltissimi problemi e contraddizioni, ma non abbiamo ancora detto una parola relativamente alla invece collettivizzazione forzata. In che cosa consiste? Consiste nella trasformazione radicale dell'agricoltura, perché non sarebbe stato possibile perseguire la via dell'industrializzazione forzata senza rimettere mano al settore agricolo. L'agricoltura era il primo settore per occupati e anche per importanza a livello di produzione di ricchezza per il paese. Evidentemente creare l'industria significa trasferire dei lavoratori dal settore agricolo al settore industriale, farne degli operai, e questo quindi richiedeva una riflessione anche intorno all'agricoltura. L'agricoltura pure era stata prima collettivizzata nella fase iniziale dei decreti sulla terra. In secondo luogo poi c'era stato il comunismo di guerra, poi con la vittoria di Stalin e la successione al potere dopo la morte di Lenin con Trotsky si passa alla collettivizzazione forzata. In che cosa consiste? La terra viene tutta requisita e nazionalizzata da parte dello Stato. In questa battaglia per la collettivizzazione forzata Stalin individua i suoi nemici sociali numero uno, la classe dei kulaki. Chi sono i kulaki? Sono i cosiddetti contadini agiati o contadini ricchi. Ora, sull'agiatezza e sulla ricchezza bisogna sempre intendersi. Sono dei contadini che hanno un po' di proprietà privata di terra, che hanno una piccola azienda agricola, che hanno alcuni attrezzi agricoli e che hanno forse anche alcuni capi di bestiame. I kulaki si sono formati sia a partire dall'Ottocento, quando è stata abolita la servitù della gleba, è stata data la possibilità del riscatto della terra da parte dei contadini che da sempre la coltivavano in condizioni servili, e poi successivamente proprio dalla NEP. La NEP aveva dato la possibilità di avere un piccolo appezzamento di terra che fosse inferiore a una certa quantità, la possibilità di speculare vendendo al mercato i propri prodotti agricoli, insomma di mettere da parte un gruzzoletto. Con una certa capacità imprenditoriale era possibile non certo definirsi ricco e neanche benestante, ma un contadino che fosse in condizioni meno disagiate rispetto ad altri. La propaganda stalinista rappresenta questi kulaki come i nemici del comunismo. Perché? Perché hanno ottenuto una condizione di vita di modesto benessere, comunque superiore rispetto a quella della media dei braccianti agricoli russi, e quindi l'obiettivo polemico sono appunto loro. Sono loro i kulaki che impediscono al comunismo di redistribuire la ricchezza. Sono avidi, avari, vogliono accumulare tutto per sé, non vogliono condividere. Quindi Stalin si pone l'obiettivo di liquidare la classe dei kulaki. In che maniera? Requisendo tutto. Si arriva a delle situazioni paradossali, per esempio i kulaki che si vedono requisita quel po' di terra, quel po' di animali da lavoro che hanno, preferiscono addirittura ammazzare gli animali piuttosto che consegnarli ai funzionari del partito bolscevico, e questo ovviamente crea un danno. Quindi si alza la polemica contro i kulaki, che vedete qui vengono rappresentati come contadini grassottelli che se la passano piuttosto bene. Quindi il pugno di Stalin, il pugno d'acciaio del comunismo, li colpisce come classe. Questa è un'altra immagine propagandistica. Gli opulenti kulaki nascondono il grano alle requisizioni statali. Vedete, c'è un sacco tenuto dietro la schiena di questo membro della classe dei kulaki. È un nemico del popolo, è qualcuno che non vuole condividere con gli altri la sua ricchezza, è come i tanti borghesi che hanno ostacolato la rivoluzione comunista. Quindi il comunismo intende distruggere completamente la modalità tradizionale russa di produrre, le mir, le obshina, vi ricordate quelle fattorie agricole collettive, distrugge la classe dei kulaki, che viene vista come l'ostacolo, diventa un po' il capro espiatorio da sacrificare per indicare in loro la colpa del perché comunismo non riesce a decollare. I kulaki vengono o avviati alle fabbriche, diventano operai, oppure vengono avviati ai gulag, cioè quei campi di concentramento che abbiamo già raccontato la volta scorsa. Tra l'altro volevo porvi la domanda: che differenza c'è tra un campo nazista di sterminio e un gulag, perché a volte sembrano denominazioni diverse, ma anche dal punto di vista estetico sembrerebbero quasi la stessa cosa. Non so dove siano, sto cercando, eccoli qua. Gulag, li vediamo qua in una fotografia, vedete, filo spinato, recinzioni, baracche, un cancello d'ingresso che ricorda tantissimo quello dei campi di concentramento nazisti. L'interno delle baracche è forse leggermente più ampio rispetto a quelle riservate ai prigionieri politici e ai perseguitati del nazismo, ma diciamo a colpo d'occhio le cose non sembrano poi molto diverse. Sono tutti rasati, vedete, sono vestiti con delle vestagliette, con degli abiti da lavoro, delle tute da lavoro, insomma non è che ci sia una grandissima differenza rispetto al nazismo, e questo aiuta anche a contestualizzare la tragedia dei campi di sterminio nazisti, che vanno naturalmente aborriti da tutti, però vanno anche contestualizzati nell'epoca storica, cioè sono il frutto di una cultura, di una mentalità, di un'epoca storica, certo orribile, ma in fondo non tanto dissimile rispetto ad altre manifestazioni che si andavano verificando in altre parti del mondo. Siamo in grado però di identificare la differenza tra i campi riservati agli ebrei e questi campi gulag?
Sì, però è un eufemismo, perché rieducare significa opprimere, sopraffare, impedire la libera manifestazione del pensiero. È una rieducazione, per modo di dire, insomma. Loro lo chiamano rieducazione, ma anche i tedeschi, quando gli ebrei entravano nel lager, che cosa scrivevano? Il lavoro rende liberi, cioè lavorate e vi libereremo. Però è un dileggio, capisci, una presa in giro. Quindi non possiamo veramente prendere sul serio l'idea che quelli fossero campi di rieducazione. Non servivano a rieducare, non rieducavano, ecco. Servivano a capire che non dovevi dire una parola e dovevi comportarti obbedendo agli ordini. Quindi ti trasformavano in uno schiavo. Uno dei temi grandi è stato appunto questo. Fino a che punto la gente sapeva, la gente comune intendo dire, e non è così facile, probabilmente qualcosa si sapeva, ma era possibile anche far finta di non sapere. C'è tutta una questione anche di storie che erano state raccontate durante la prima guerra mondiale. Nella propaganda reciproca i paesi si accusavano delle peggiori nefandezze, per esempio del comunismo. Tutti sanno ancora oggi, è quasi comico, che i russi mangiano i bambini, insomma, ecco, questa era la propaganda. Quindi se ne erano dette così tante anche durante la grande guerra, che era pure possibile pensare che quello che stava succedendo nei campi di sterminio fosse un'esagerazione della propaganda. Molti erano un po' tiepidi rispetto a questa fuga di notizie, perché non le si dava del tutto per vere. Sì, gli ebrei però, come i detenuti nel gulag, erano visti come dei nemici rispetto a un'ideologia che voleva annientare completamente l'avversario politico. Quindi gli ebrei erano i nemici dei tedeschi e quindi dovevano essere liquidati in quanto classe, così come i kulaki erano gli avversari del comunismo, erano loro che impedivano il comunismo di realizzarsi, per cui andavano isolati e marginalizzati. Quindi erano russi, però venivano imprigionati in quanto nemici dell'ideologia, capisci? Quindi da questo punto di vista assolvono la stessa funzione che hanno gli ebrei per Hitler, cioè Hitler identifica negli ebrei dei nemici dei tedeschi, dei nemici del nazismo, la causa del fallimento nella prima guerra mondiale. Pertanto dal suo punto di vista farneticante è del tutto logico che gli ebrei vanno eliminati se si vuole vincere la seconda guerra mondiale. C'è un modo, bisogna eliminare gli ebrei. Perché? Perché gli ebrei sono la causa per cui i tedeschi hanno perso la prima. Vogliamo perdere anche la seconda? Lasciamo vivi gli ebrei, ok? Se invece la vogliamo vincere, dobbiamo eliminarli in qualche maniera. Hitler aveva altri piani. Inizialmente aveva pianificato di espellerli dalla Germania. Espellerli. Il campo di sterminio è l'industria della morte, questo. Poi, nelle fasi più difficili della guerra, quasi si decide di sfruttare anche questi lavoratori, ridotti in schiavitù, prima di eliminarli. Ma lo scopo del campo di sterminio è l'eliminazione fisica di queste persone. Invece lo scopo dei gulag è quello di detenere, separato dalla società, quelle persone che vengono considerate pericolose per la società, come lo sarebbe un criminale. Quindi è separarle dal resto della società in maniera che non blocchino il progetto rivoluzionario di realizzazione del comunismo. Queste figure vengono viste a torto a ragione come dei nemici dell'ideologia comunista. Devono essere quindi separate, perché le loro idee, le loro azioni, i loro comportamenti remano contro rispetto a un progetto che è fondamentalmente, dicono loro, buono, cioè va nella direzione del benessere per tutti, dell'eguaglianza per tutti, della solidarietà tra tutti. Certo, all'interno di una comunità ci sono sempre delle persone antisociali, cioè delle persone che non vogliono integrarsi, che non vogliono collaborare, che vogliono più degli altri, che non rispettano i criteri di giustizia. Che cosa si fa con queste persone? Ancora oggi, nonostante l'avanzamento democratico che abbiamo visto in tutti i paesi del mondo, è difficile trovare un'altra modalità di trattare con queste persone che non vogliono stare nella società, se non quelle di separarle dalla società mettendole in prigione. Qual è il problema? Il problema è che i gulag non rispettano nessuno dei criteri di rispetto della dignità umana che noi ci siamo nel frattempo assegnati dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio a partire dall'esperienza di questi campi di concentramento. Quindi il gulag provoca la morte di milioni di persone, ma è un evento secondario legato al fatto che sono posti disagiati, luoghi freddi, le persone sono costrette a essere rieducate, la rieducazione passa attraverso il lavoro coatto, cioè imposto, vivono in condizioni appunto di miseria tragica, ma d'altro canto tutta la Russia vive in condizioni di tragica miseria e quindi evidentemente per le persone imprigionate che remano contro la Russia e che provocano la fame per tutti, c'è meno da mangiare rispetto agli altri, insomma. Ecco. Quindi direi che esteticamente, esteriormente, sono più o meno la stessa cosa. Dal punto di vista della quantità di morti, probabilmente ne hanno fatto un numero superiore rispetto allo sterminio che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale ad opera dei lager nazisti. Però il concetto di fondo è che i lager nazisti sono l'industria della morte. Sono stati costruiti, pensati, per ammazzare il più alto numero di persone nel più breve tempo possibile, eliminando o comunque minimizzando anche il problema lo smaltimento dei corpi, dei cadaveri, che è un problema, e anche, diciamo, la tortura psicologica di dover ammazzare queste persone. Ammazzarle non è facile, infatti è noto che anche i tedeschi che erano coinvolti nell'assassinio degli ebrei poi a un certo punto avevano delle crisi di coscienza, perché c'è una parte umana dentro di noi che, per quanto possa essere messa a tacere, ad un certo punto crolla di fronte a certe disumanità. Quindi quello risolve il problema meccanizzando, industrializzando, applicando il taylorismo e il fordismo all'industria della morte. I gulag non sono propriamente questo, sono l'eliminazione di un problema. Molte persone che erano di tempra robusta hanno potuto poi ritornare nella società dai gulag. Certo, a prezzo di chiudere la bocca e di abbassare la testa sempre, quindi con la perdita totale della loro libertà. Ecco, andiamo avanti. Questa è l'immagine dell'arcipelago gulag e questo è Aleksandr Solzhenitsyn, stato un grande scrittore russo che è stato nella seconda metà del Novecento imprigionato nei gulag e che quindi ne ha avuto un'esperienza diretta. Intellettuale, ha provato a scrivere nel suo paese, qualcosa gli è stato pubblicato, ma la gran parte di quello che ha potuto scrivere lo ha scritto poi quando è stato costretto a espatriare, è stato sostanzialmente espulso dall'URSS. All'epoca anche il Partito Comunista Italiano, stiamo parlando degli anni 70 se ricordo bene, insomma sosteneva il fatto che l'URSS aveva fatto benissimo ad espellere Solzhenitsyn per il suo comportamento poco collaborativo con il comunismo, il che getta qualche ombra sul Partito Comunista Italiano, il quale era un partito costituzionale, veniva regolarmente votato alle elezioni, ciononostante continuava ad ammirare la Russia sovietica. La Russia sovietica degli anni 70 non è che fosse poi così tanto meglio rispetto alla Russia stalinista degli anni 30. Quindi Solzhenitsyn ha fatto questa esperienza, poi ha raccontato in un libro memorabile, se lo volete leggere è molto bello, è una lettura direi molto formativa, si chiama Arcipelago Gulag. Perché arcipelago? Perché vedete che i gulag sono come tante isole, un grande vasto oceano, si aggregano nella forma dell'arcipelago e come vedete appunto ce ne sono tantissimi, tantissimi. Tra l'altro a loro volta i gulag sono eredità del modo di trattare il dissenso da parte dello zar. Non è che nell'epoca dell'impero zarista non ci fossero dei campi di lavoro in cui le persone che ostacolavano il buon funzionamento del governo assolutistico non venissero trattate. Quindi è una storia, vedete, molto lunga, che affonda le sue radici nel passato. Quello che fa impressione è che in anni molto recenti fosse possibile che esistessero ancora dei gulag in cui le persone erano rinchiuse e dalle quali poi riuscivano magari fortunosamente a sopravvivere, a scappare. Hanno raccontato che cos'è un campo di concentramento sovietico. Vedrete che, se leggete il libro, non è cosa poi molto diversa nella vita quotidiana rispetto ai campi tedeschi chiamati lager, però quelli erano campi di sterminio, cioè fatti per sterminare la gente. Ecco, allora, ritornando all'agricoltura, la ricetta di Stalin sono i kolkhoz e i Sovkhoz. I Kolkhoz e i Sovkhoz. Che cosa sono? Sono grandi fattorie agricole di Stato. Lo Stato è il proprietario della terra, lo Stato fornisce l'attrezzatura agricola, i contadini sono lavoratori salariati che operano del tutto alle dipendenze dello Stato. Sono come un impiegato delle poste, un impiegato di scuola, lavorano la terra con attrezzatura data dallo Stato. L'idea è quella che, uno, dobbiamo ridurre la quantità di lavoratori della terra. Perché è necessario ridurla? Perché altrimenti non possiamo far funzionare le fabbriche. Le fabbriche vanno costruite prima e poi vanno mantenute in produzione. Siccome si punta moltissimo sulle fabbriche, è indispensabile sottrarre lavoratori alla terra. Come è possibile fare questo? Bisogna fare degli investimenti, quindi deve aumentare la produttività della terra. E come si fa a aumentare la produttività della terra? Bisogna creare dei grandi appezzamenti agricoli che possano essere lavorati da poche persone con l'ausilio di mezzi meccanici. Naturalmente però la Russia è un paese ancora molto povero e quindi fa difficoltà anche a vedere di attrezzature agricole che siano in grado veramente di cambiare la coltivazione della terra. Se pensate, gli Stati Uniti sono così, c'è tutta una parte degli Stati Uniti dove ci sono enormi distese di terra e ci sono dei trattori giganteschi in cui una persona nell'arco di poche ore può fare il lavoro di centinaia di persone per molte settimane o per molti mesi. Questa è l'idea. Quanto bene va o quanto male va l'agricoltura sovietica? Dei Kolkhoz e Sovkhoz c'è una piccola differenza, nel senso che il Sovkhoz è totalmente statale. Dei Kolkhoz c'è ancora la possibilità di avere qualche modesto orto privato per la sussistenza dei contadini. Mentre nel Sovkhoz si coltiva, si produce, poi arriva un funzionario del Partito Comunista e porta via tutto il prodotto agricolo, lasciando ai contadini soltanto quello che lo Stato ha stabilito che è di loro spettanza, cioè la mera sussistenza. I Kolkhoz danno la possibilità di avere praticamente un orticello nel quale coltivare in autonomia, magari tenendo qualche gallina, questo più o meno è. Ma il resto è terra dello Stato coltivata dai cittadini, i quali lavorano. Questi sono cittadini che lavorano la terra nelle regioni più asiatiche. Il salario inizialmente addirittura viene dato in natura, poi in seguito un modesto salario monetario. C'è stata tutta una fase in cui il comunismo addirittura voleva rinunciare all'economia monetaria, nel senso che l'industria produce una certa quantità di prodotti, ti paghiamo con alcuni di questi prodotti. L'agricoltura produce una certa quantità di cereali, ti paghiamo con i cereali. Poi si capisce la difficoltà di ottenere quello di cui necessiti soltanto con il baratto, e quindi si ritorna all'economia monetaria, ma i soldi circolanti devono essere comunque pochi, devono essere pochi, quello che è necessario per poter scambiare dei prodotti. Ecco, quindi vengono comunque pagati sempre. Aumenta la terra dissodata, aumenta la terra coltivata, si riduce il numero di contadini. I contadini non sono più contadini da generazioni che coltivano la terra magari non loro, ma con amore, come faceva il loro padre, il loro nonno, perché molti di questi contadini sono stati inurbati. Infatti abbiamo, tra l'altro, un altro sconvolgimento sociale. Moltissimi contadini nel giro di 10 anni abbandonano la terra e si riversano nelle città. Quindi bisogna costruire delle grandi città intorno alle fabbriche. Si costruisce anche molto velocemente, molto in fretta. C'è un'emergenza abitativa, si vive in angusti locali, in piccoli monolocali, in appartamenti condivisi tra più famiglie, via dicendo. Comunque sia, il risultato concreto è che meno contadini, con meno sapienza, con meno amore coltivano la terra, con disaffezione tipica del fatto che coltivano senza che ci sia un controllo preciso sulle loro modalità produttive, devono poi dare tutto il prodotto agricolo o quasi tutto allo Stato. Il risultato è che l'agricoltura in realtà non fa grandissimi progressi, soprattutto quando è concomitante con l'industrializzazione forzata. Questa è la produzione agricola di grano del 1913. Guardiamo i valori in assoluto e vedete che nel 1929, cioè 16 anni più tardi, si produce meno grano che nel 1913, quando le cose comunque non è che andassero bene. Vedete che poi, a partire dagli anni 30, quando l'industrializzazione forzata entra nel secondo piano quinquennale, abbiamo un ulteriore crollo, vedete? C'era stato un aumento nel 30, poi nel 31 e nel 32 c'è un ulteriore calo della produzione, poi nel 33 le cose migliorano. Però migliorano nell'ambito del cotone, per esempio nell'ambito della barbabietola da zucchero cala. Quindi in sostanza l'agricoltura sovietica non si è mai completamente ripresa dalla collettivizzazione forzata. Mentre l'industria è decollata, l'agricoltura ha sempre sofferto e quel ruolo che la Russia aveva di granaio d'Europa e del mondo progressivamente è stato sempre insufficiente, addirittura il fabbisogno interno. Quindi non è più tornata a essere il granaio del mondo. Viceversa, lo sono stati gli Stati Uniti il granaio del mondo. Ancora oggi importiamo farina dagli Stati Uniti.